Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Mancavano 2 ore alla partenza del treno passeggeri con cui avrebbe viaggiato Nekhludov. Egli aveva pensato di approfittare di quel tempo per fare un salto dalla sorella, ma adesso, dopo le impressioni della mattinata, si sentiva così agitato e distrutto che, sedutosi su un divanetto di prima classe, del tutto inaspettatamente, fu colto da una tale sonnolenza che si voltò su un fianco, mise la mano sotto la guancia e si addormentò di colpo. Lo svegliò un cameriere in frac, con un distintivo e un tovagliolo. «Signore, signore, non è lei il principe Nekhludov? Una signora la cerca!» Nekhludov si alzò di scatto, stropicciandosi gli occhi, e si ricordò dov'era e tutto ciò che era successo quella mattina. Nella sua memoria c'erano il corteo dei detenuti, i morti, i vagoni con le sbarre, le donne lì rinchiuse, di cui una aveva le doglie e stava per partorire senza assistenza, e un'altra gli sorrideva malinconicamente dietro l'inferriata. Quello che vedeva nella realtà era invece ben diverso. Una tavola apparecchiata e coperta di bottiglie, vasi e candelabri, intorno a cui facevano spola degli alacri camerieri. In fondo alla sala, davanti a una credenza e dietro vasi di frutta e bottiglie, il dispensiere e le schiene di viaggiatori che si erano avvicinati al buffet. Mentre Nekhludov cambiava posizione, rialzandosi a sedere e intanto si riprendeva poco a poco, notò che tutti nella stanza guardavano incuriositi qualcosa che stava succedendo sulla soglia. Guardò anche lui e vide un corteo di persone che portavano su una poltrona una donna con un aereo velo avvolto intorno al capo. Il primo portatore era un lacchè che a Nekhludov parve di riconoscere. L'altro era un guardaportone, anche lui familiare, con un berretto gallonato. Dietro la portantina camminava un'elegante cameriera con il grembiule e i ricciolini, che portavano in volto un oggetto rotondo in un astuccio di pelle e degli ombrellini. La seguiva, con i suoi labbroni e il collo apoplettico, tutto impettito, il principe Karchagin, in cappello da viaggio. E dietro ancora Missy, suo cugino Misha e il diplomatico Osten, che Nekhludov conosceva, con il suo lungo collo, il pomo d'Adamo sporgente e l'aspetto e l'umore sempre allegro. Camminava finendo di raccontare qualcosa alla sorridente Missy, in tono grave ma chiaramente per scherzo. Chiudeva il corteo il dottore, che fumava imbronciato una sigaretta. I Karchagin si trasferivano dalla loro tenuta suburbana a quella della sorella della principessa, sulla strada per Nizhny Novgorod. Il corteo dei portatori, della cameriera e del dottore proseguì nella sala riservata alle signore, suscitando la curiosità e il rispetto di tutti i presenti. Il vecchio principe, invece, si mise a tavola, chiamò subito un cameriere e cominciò a ordinare. Anche Missy e Osten si fermarono nella sala del ristorante e stavano per sedersi quando videro sulla porta una conoscente e le andarono incontro. Questa conoscente era Natalia Ivanovna. Natalia Ivanovna, accompagnata da Agrafena Petrovna, guardandosi in giro, entrava in quel momento nella sala. Quasi contemporaneamente vide Missy e il fratello. Prima, facendo solo un cenno al fratello, andò da Missy, ma subito dopo averla baciata si rivolse a lui. «Finalmente ti ho trovato», disse. Nekhludov si alzò, salutò Missy, Misha e Osten e si fermò a chiacchierare. Missy gli raccontò dell'incendio della loro casa di campagna che li aveva costretti a trasferirsi dalla zia. Osten ne approfittò per cominciare a raccontare una storiella buffa. Nekhludov, senza ascoltare Osten, si rivolse alla sorella. «Come sono contento che tu sia venuta», disse. «È un pezzo che sono qui», disse lei. «C'è anche Agrafena Petrovna», indicò Agrafena Petrovna, che col cappello e l'impermeabile salutò Nekhludov da lontano, con affettuosa dignità, un po' imbarazzata, non volendo disturbare. «Ti abbiamo cercato dappertutto». «E io mi ero addormentato. Come sono contento che tu sia venuta», ripeté Nekhludov. «Avevo cominciato a scriverti una lettera», disse. «Davvero?» disse lei spaventata. «E perché?» Notando che tra fratello e sorella stava iniziando una conversazione intima, Missy si trasse in disparte con i suoi cavalieri. Nekhludov e la sorella si sedettero davanti alla finestra su un divanetto di velluto, accanto ai bagagli di qualcuno, un plaid e una cappelliera. «Ieri, dopo avervi lasciati, volevo tornare a chiedere scusa, ma non sapevo come l'avrebbe presa», disse Nekhludov. «Sono stato scortese con tuo marito e mi dispiaceva», disse. «Lo sapevo. Ero sicura che non volevi», disse la sorella. «Lo sai bene». E le spuntarono le lacrime agli occhi e gli sfiorò la mano. La frase era vaga, ma egli la capì perfettamente e fu commosso da quel che significava. Le sue parole significavano che oltre all'amore che la possedeva tutta, l'amore per suo marito, per lei era importante e prezioso l'amore per lui, suo fratello, e che ogni dissapore fra loro la faceva molto soffrire. «Grazie, grazie. A quello che ho visto oggi», disse lui, ricordandosi a un tratto del secondo detenuto morto. «Due prigionieri sono stati uccisi». «Come uccisi?» «Sì, uccisi. Li hanno fatti marciare con questo caldo e due sono morti di insolazione. Non è possibile, ma come? Oggi, adesso?» «Sì, adesso. Ho visto i loro cadaveri». «Ma perché? Chi li ha uccisi?» chiese Natalia Ivanovna. «Li hanno uccisi quelli che li hanno condotti con la forza», disse irritato Nekhludov, sentendo che anche in questo caso lei vedeva con gli occhi del marito. «Ah, Dio mio», disse Agrafena Petrovna, che si era avvicinata di più. «Noi non abbiamo la minima idea di cosa subiscano questi infelici, e invece bisogna saperlo», aggiunse Nekhludov, guardando il vecchio principe, che, annodatosi il tovagliolo, sedeva a tavola davanti a un cruscion, e in quello stesso momento si volgeva verso Nekhludov. «Nekhludov!» gridò. «Vuole rinfrescarsi? È ottimo per il viaggio!» Nekhludov rifiutò e si girò dall'altra parte. «Allora che cosa farai?» riprese Natalia Ivanovna. «Quel che potrò, non lo so, ma sento che devo fare qualcosa, e farò quel che potrò». «Sì, sì, lo capisco. Dunque, con quelli», disse sorridendo e indicando con gli occhi Karchagin, «è proprio tutto finito?» «Tutto. E penso senza rimpianti da entrambe le parti». «Peccato. A me dispiace. Le voglio bene». «Ma supponiamo che sia così. Perché ti vuoi legare?» aggiunse timidamente. «Perché parti?»
«Perché così bisogna fare», disse serio e asciutto Nekhludov, quasi volesse troncare il discorso. Ma subito si vergognò della propria freddezza verso la sorella. «Perché non dirle tutto ciò che penso?»
«E che Agrafena Petrovna senta pure», si disse, dando un'occhiata alla vecchia cameriera. La presenza di Agrafena Petrovna lo incoraggiava ancora più a ribadire il suo proposito alla sorella.
«Parli della mia intenzione di sposare Katiuscia?» «Vedi, ho deciso di farlo, ma lei mi ha opposto un rifiuto netto e categorico», disse.
E la sua voce tremò, come tremava sempre quando ne parlava. «Non vuole il mio sacrificio. E si sacrifica lei stessa moltissimo, nelle sue condizioni. E io non posso accettare un sacrificio di cui poi potrebbe pentirsi. Ecco perché la seguo. E sarò dove sarà lei. E farò il possibile per alleviare la sua sorte».
Natalia Ivanovna non disse nulla. Agrafena Petrovna la guardava interrogativamente e tentennava il capo. Intanto, dalla stanza delle signore, era uscito di nuovo il corteo. Il solito bellacchè e il guardaportone trasportavano la principessa. Ella fermò i portatori, chiamò con un gesto Nekhludov, e languida e sofferente gli porse la mano bianca e inanellata, aspettando con orrore la sua stretta vigorosa.
«Épouvantable», disse la principessa a proposito del caldo. «Non lo sopporto, ce climat me tue». E dopo aver parlato degli orrori del clima russo e aver invitato Nekhludov da loro, fece un cenno ai portatori. «Allora venga assolutamente», aggiunse mentre si allontanava, voltando la lunga faccia verso Nekhludov. Nekhludov uscì sulla banchina. Il corteo della principessa si avviò a destra, verso la prima classe. Nekhludov, invece, insieme al facchino che gli portava i bagagli e a Taras col suo sacco, si diresse verso sinistra. «Questo è il mio compagno di viaggio», disse Nekhludov alla sorella, indicandole Taras, di cui le aveva già raccontato la storia.
«Ma come? Vai in terza classe?» domandò Natalia Ivanovna, quando Nekhludov si fermò davanti a un vagone di terza classe e il facchino con i bagagli e Taras vi salirono.
«Starò più comodo insieme a Taras», disse. «Poi volevo dirti», aggiunse, «che finora non ho ceduto la terra di Kuzminskoye ai contadini, e quindi in caso morissi, la erediteranno i tuoi figli».
«Dimitri, smettila», disse Natalia Ivanovna.
«E se anche la cederò, l'unica cosa che posso dire è che tutto il resto sarà loro, dato che difficilmente mi sposerò, e se anche mi sposerò non ci saranno figli, quindi...»
«Dimitri, per favore, non parlare così»,
diceva Natalia Ivanovna. Ma intanto Nekhludov vedeva che era contenta di sentirglielo dire. In testa al treno, davanti alla prima classe, c'era solo un capannello di gente che continuava a guardare la carrozza in cui avevano portato la principessa Karchagina. Gli altri avevano già preso posto. I passi frettolosi dei ritardatari risuonavano sulle tavole della banchina, i conduttori sbattevano gli sportelli e invitavano i passeggeri a salire in vettura e gli altri a scendere. Nekhludov entrò nel vagone arroventato dal sole e puzzolente e uscì subito sulla piattaforma. Natalia Ivanovna stava davanti alla carrozza, col suo cappello alla moda e la mantellina, accanto ad Agrafena Petrovna, ed evidentemente cercava un argomento di conversazione e non lo trovava. Non si poteva neppure dire «écrivez», perché lei e il fratello avevano sempre riso di quella solita frase di chi parte. Quel breve accenno alle questioni finanziarie e all'eredità avevano distrutto di colpo i rapporti teneri e fraterni che parevano stabiliti fra loro. Adesso si sentivano due estranei. Così Natalia Ivanovna fu contenta quando il treno si mosse e si poté soltanto dire, con un cenno del capo e il viso triste e affettuoso, «Addio! Allora addio, Dimitri!» Ma non appena il vagone fu lontano, pensò a come avrebbe riferito al marito la conversazione col fratello. Il suo viso divenne serio e preoccupato. Anche Nekhludov, benché nutrisse i migliori sentimenti verso la sorella e non le nascondesse nulla, adesso si sentiva a disagio, oppresso dalla sua presenza, e voleva liberarsene al più presto. Sentiva che non c'era più la Natasha che un tempo gli era così vicina, ma soltanto una schiava di quel marito nero e peloso, a lui estraneo e antipatico. Lo vedeva chiaramente, perché il suo viso si era illuminato di un'animazione particolare solo quando egli aveva cominciato a parlare dell'argomento che premeva suo marito, la cessione della terra ai contadini, l'eredità. E questo lo rattristava. Nel grande vagone di terza classe, arroventato dal sole per l'intera giornata e pieno di gente, il caldo era così soffocante che Nekhludov non vi entrò, ma rimase sulla piattaforma. Ma anche lì non c'era aria, e Nekhludov respirò a pieni polmoni solo quando i vagoni lasciarono l'abitato e soffiò un po' di corrente. «Sì, li hanno uccisi», si ripeté le parole dette alla sorella. E nella sua fantasia, fra tutte le impressioni della giornata, sorse con straordinaria evidenza il volto bellissimo del secondo detenuto morto, con la piega sorridente delle labbra, l'espressione severa della fronte e il piccolo orecchio fermo sotto il cranio rasato e azzurrino. E la cosa terribile è che l'hanno ucciso. E nessuno sa chi è stato, ma l'hanno ucciso. L'hanno fatto marciare come tutti i detenuti per ordine di Maslennikov. Maslennikov avrà certo emesso il solito ordine, avrà firmato col suo svolazzo idiota una carta con l'intestazione stampata e naturalmente non si riterrà affatto colpevole. Ancora meno può ritenersi colpevole il medico del carcere, che ha visitato i detenuti. Egli ha svolto coscienziosamente il suo dovere e separato i deboli, e non poteva prevedere né questo caldo terribile, né che li avrebbero fatti partire così tardi e così ammassati. E il direttore del carcere? Ma il direttore del carcere ha soltanto eseguito la disposizione di far partire il tale giorno, il tal numero di condannati ai lavori forzati, deportati, uomini e donne. Non può essere colpevole neppure l'ufficiale della scorta, il cui compito consisteva nel prendere in consegna il tal numero di prigionieri nel posto X e riconsegnarne altrettanti al posto Y. Aveva guidato il convoglio come di consueto e come si conviene. E non poteva prevedere che degli uomini forti come quei due che aveva visto Nekhludov non avrebbero retto e sarebbero morti. Nessuno era colpevole. Eppure quegli uomini erano stati uccisi, e proprio da quelle stesse persone innocenti della loro morte. E questo è accaduto, pensava Nekhludov, perché tutta quella gente, governatori, direttori, brigadieri, guardie, credono che al mondo ci siano situazioni in cui non si è tenuti a trattare umanamente il prossimo. Tutte queste persone evidentemente erano invulnerabili, impermeabili al più elementare sentimento di compassione, solo perché prestavano servizio. Come funzionari erano impenetrabili al sentimento dell'amore del prossimo, come questa terra ciottolata lo è alla pioggia, pensava Nekhludov, guardando il pendio ricoperto di ciottoli multicolori dell'avvallamento, dove l'acqua piovana non penetrava nel terreno, ma scorreva a rivoletti. Può darsi che sia necessario ricoprire di ciottoli la scarpata. Ma è triste guardare questa terra priva di vegetazione, che avrebbe potuto produrre grano, erba, cespugli e alberi come quelli che si scorgono sopra l'avvallamento. Lo stesso accade agli uomini, pensava Nekhludov. Può anche darsi che siano necessari questi governatori, direttori, guardie, ma è terribile vedere uomini privi della fondamentale qualità umana, l'amore e la compassione reciproca. Tutto sta nel fatto, pensava Nekhludov, che costoro considerano legge ciò che legge non è, e non riconoscono invece ciò che è legge eterna, immutabile, improrogabile, scritta da Dio nel cuore degli uomini. Ecco perché sto così male con queste persone, pensava Nekhludov. Ne ho semplicemente paura. E davvero sono persone spaventose, più spaventose dei briganti. Un brigante può sempre provare pietà. Questi non possono, perché sono immuni dalla pietà, come questi ciottoli dalla vegetazione. E per questo sono terrificanti. Il convoglio con cui viaggiava la Maslava aveva percorso circa 5.000 chilometri. Fino a Perm la Maslava aveva viaggiato in ferrovia in battello con i delinquenti comuni, e solo in quella città Nekhludov era riuscita a procurarle il trasferimento fra i politici, come aveva consigliato la Bogoduchovskaya, che si trovava in quello stesso scaglione. Il tragitto fino a Perm era stato molto duro per la Maslava, sia fisicamente che moralmente. Fisicamente per lo spazio ristretto, la sporcizia e i ripugnanti insetti che non le davano pace, e moralmente per gli altrettanto ripugnanti uomini che, proprio come gli insetti, erano ovunque ugualmente molesti, appiccicaticci e non le davano pace. Fra detenuti e detenuti, carcerieri e soldati di scorta, si era a tal punto stabilita l'abitudine della promiscuità più cinica che chiunque, e soprattutto una donna giovane, se non voleva approfittare della sua condizione di donna, doveva stare costantemente allerta. E questo continuo stato di paura e di lotta era molto pesante. La Maslava poi era particolarmente esposta a questi assalti, sia per il suo aspetto attraente, sia per il suo passato noto a tutti. La decisa resistenza che opponeva adesso agli uomini che l'importunavano pareva loro un'offesa e li rendeva addirittura cattivi nei suoi confronti. Da questo punto di vista l'aiutava un po' la vicinanza di Fedose e Taras, che, venuto a conoscenza delle aggressioni che doveva subire sua moglie, si era fatto arrestare per difenderla, e da Nizhny aveva proseguito come detenuto insieme ai prigionieri. Il trasferimento nella sezione dei politici migliorò la situazione della Maslava sotto tutti i punti di vista. Oltre al fatto che i politici erano meglio alloggiati, meglio nutriti e soggetti a minore brutalità, il trasferimento della Maslava nel loro gruppo migliorò la situazione in quanto cessarono le persecuzioni maschili e poté vivere senza che ogni minuto le venisse ricordato quel passato che adesso voleva tanto dimenticare. Ma il principale vantaggio di questo trasferimento fu averle fatto conoscere delle persone che ebbero su di lei un'influenza decisiva e molto benefica. Durante le tappe, la Maslava aveva il permesso di alloggiare con i politici, però in quanto donna sana doveva marciare con i comuni. Così aveva sempre camminato fin da Tomsk. Insieme a lei andavano a piedi anche due politici, Maria Pavlovna, la bella ragazza dagli occhi sporgenti che aveva colpito Nekhludov durante un colloquio con la Bogoduchovskaya, e un certo Simonson, un uomo nero e arruffato, con gli occhi molto incavati sotto la fronte, che pure Nekhludov aveva notato durante quel colloquio. Maria Pavlovna andava a piedi perché aveva ceduto il posto sul carro a una condannata comune incinta. Simonson, invece, perché riteneva ingiusto godere di un privilegio di classe. Questi tre, separati dagli altri politici che partivano più tardi coi carri, si mettevano in marcia la mattina presto con i condannati comuni. Così era stato anche nell'ultima tappa, prima della grande città, in cui il convoglio fu preso in consegna da un nuovo ufficiale della scorta.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.